On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On the Road. Un On the Road, quella di oggi, che parte con la voce di Mauro Pagani.
Nella cultura occidentale due sono gli strumenti più importanti, il violino e il pianoforte. Sul pianoforte abbiamo costruito tutti gli sviluppi armonici e tutti gli sviluppi della musica d'assieme, cioè è stato capace scrivere, è stato capace coordinare. Con il violino abbiamo toccato il massimo dell'esperienza solista, della capacità della melodia di cavalcare la realtà, di sognare, di descrivere. I due strumenti si contendono il ruolo di più difficile strumento del mondo, secondo me non è possibile scegliere l'uno o l'altro. Entrambi sono fondamentali e entrambi sono altrettanto importanti. C'è una differenza fondamentale: il pianoforte non si può portare in giro, è troppo scomodo, è troppo pesante, è troppo grosso. Il violino è stato lo strumento degli zingari, è stato lo strumento di quelli che viaggiavano per il mondo, è stato lo strumento e continua ad essere lo strumento principale della cultura ebraica. Io ho cominciato con il violino per me è stato importantissimo per mille cose. Devo dire che c'è una cosa che mi manca nella vita comunque, ed è di non aver mai imparato veramente a studiare il pianoforte. Mi sarebbe piaciuto essere un grande pianista, perché questo mi avrebbe concesso di scrivere e di controllare quello che scrivevo con precisione, con la possibilità di capire. Rimarrà probabilmente un sogno incompiuto, perché Non ho più l'età per cominciare a studiare il pianoforte come vorrei, però comunque mi piace ascoltarli e entrambi sono fondamentali, non potrei mai vivere senza l'uno o senza l'altro.
Tra i due strumenti evocati da Mauro abbiamo deciso di dedicare la puntata odierna di On the Road al violino. Pianoforte lo faremo magari in un'altra puntata. E dedicare un'intera puntata al violino non può non significare che il materiale per questa puntata, per registrarlo, dobbiamo andare a Cremona. Cremona, una città dove, percorrendo una via, la via dei violini, si può vivere un'esperienza sensoriale. In quella via si respira il profumo intenso dell'abete rosso stagionato, provenienti dalla Val di Fiemme, scavato a mano dagli scalpelli di precisione. E insieme a quello si sente anche il profumo di acero e di ebano delle diverse parti dello strumento, l'odore dolce delle colle a caldo per saldare i 75 pezzi che compongono lo strumento e l'odore pungente delle resine che servono per la verniciatura. Dentro a una montagna di trucioli arricciati sul pavimento, ai piedi del liutaio, al tavolo da lavoro, si respirano emozioni. Il contatto fisico con gli strumenti che lì, nelle liuterie, si formano è emozionante. C'è l'emozione di toccarli, di prenderli in mano prima che nascano. Ed è un'esperienza che, come vi dicevo, nella Via dei Violini, a Cremona, la si può fare tranquillamente. E allora noi abbiamo iniziato il nostro viaggio a Cremona da un museo. Ovviamente dal Museo del Violino. L'abbiamo visitato in compagnia di Fausto Cacciatori, conservatore delle collezioni del Museo del Violino, e di Bruce Carlson, quest'ultimo restauratore tra i più famosi al mondo e maestro liutaio. Per i più curiosi, il violino in sottofondo è quello di Regina Carter. Allora, io partirei da Bruce. Quando si è innamorato del violino?
Ma da quando ero bambino. Ascoltavo molto la musica classica, in particolare amavo i concerti per violino. Questo è rimasto con me, che poi dopo ho scoperto che si può anche costruirli. Non c'erano scuole negli Stati Uniti e ho cominciato a cercare all'estero. C'era uno in Francia, uno in Germania, un altro in Italia, e sono riuscito a entrare qui a Cremona.
Il primo violino che ha costruito, se lo ricorda?
Sì, sarà 1970. Avevo finito il militare, e 4 anni ho fatto in marina. È fatto bene, ma è molto strano, no? Perché chiaramente uno nei primi passi non è sicuro di quello che fa, no? Però adesso mi fa ridere, tutto sommato, relativo a quando guardo uno Stradivari o quando guardo uno strumento di gran pregio, guardo il mio violino e il mio è una disperazione.
Fa una fotografia dei violini e vediamo qua.
Al museo?
Sì.
Beh, abbiamo una collezione di strumenti che definiamo storici, che partono dal 500, quindi dal secolo del Rinascimento, e arrivano fino al 900, secolo scorso, e poi, se vogliamo, a questo terzo millennio, nel senso che abbiamo una collezione che è identitaria della liuteria cremonese nel corso dei secoli, che inizia appunto con Andrea Amati, che è stato il primo liutaio attivo in questa città alla metà del 500, e chiaramente poi da Andrea si arriva per diversi passaggi alla famiglia Guarneri, ovviamente Antonio Stradivari, ma anche Ruggeri. E poi abbiamo invece una collezione di liuterie italiane del Novecento, frutto anche questa di donazioni avvenute soprattutto nel 1937 in occasione delle celebrazioni stradivariane, e anche poi incrementata attraverso donazioni di singoli proprietari. E poi abbiamo la collezione di strumenti vincitori del concorso internazionale di liuteria Antonio Stradivari, che è un concorso che nasce a Cremona negli anni 70 del secolo scorso. Chiaramente la cadenza temporale è quella dei 3 anni, e gli strumenti vincitori, quelli ritenuti meritevoli di avere il premio, vengono acquistati dalla fondazione e poi vengono esposti al museo. Quindi questo ci consente oggi di dire che abbiamo una collezione di liuteria contemporanea che chiaramente raccoglie il meglio della liuteria internazionale, perché nel corso di questi più di 50 anni ovviamente i vincitori sono stati provenienti da diversi paesi.
L'arrivo a Cremona, dove viveva negli Stati Uniti?
Nel Michigan, Flint.
È un bel salto, non solo chilometricamente parlando, ma anche come mondi, come universi. Si ricorda, al netto della sua professione, le prime impressioni quando era sbarcato a Cremona?
Sì, no, ma è stato molto bello, perché prima cercavo di fare una telefonata, ho lasciato la valigia vicino alla cabina telefonica, e c'era una signora che mi è venuta vicino e ha detto: lascialo dentro, no? Perché è più sicuro intanto che stai telefonando. Però era una cosa molto simpatica. Io avevo studiato francese, che mi ha aiutato tantissimo con l'italiano, ma comunque inizialmente l'ostacolo principale era la lingua. Come ambiente mi piaceva tantissimo, era completamente diverso di quello che ero abituato a vedere.
Bruce, il suo atelier è stato il primo, se non sbaglio, ad aprire in via Robolotti, che è la via dei violini, è giusto?
Sì, se la memoria non ci inganna, è stato il primo o forse il secondo?
Forse il secondo, sì. Penso che sia il secondo, ma comunque molti ci hanno seguiti e adesso la strada è piena.
Ecco, ci fa una fotografia, che per radio non è facilissimo, ma la Via dei Violini, che è messa così, fa molto poesia, ce la racconta un po' questa via?
Questa via, secondo me, rispecchia un po' quello che è il centro storico della città, nel senso che credo che Cremona sia cambiato in questi ultimi decenni. Via Robolotti sicuramente da questo punto di vista è indicativa di come è cambiata la città, perché c'è una presenza significativa di botteghe in una via che è assolutamente molto molto breve, insomma, adesso non so, sarà 100-150 metri via Robolotti, quindi c'è una forte presenza di botteghe, ma questo rispecchia un po' tutto il centro storico. Devo dire che fino, come dicevo prima, a qualche decennio fa, se vogliamo, l'attività degli UTA in questa città era più nascosta. Oggi è molto 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 evidente, perché chi arriva a Cremona, scende alla stazione, attraversa il centro storico, sicuramente si rende conto immediatamente della presenza di questa attività artigianale. Le vetrine degli UTA con chiaramente il laboratorio sono tantissime, e quindi si può parlare di una via di UTA, ma sicuramente si può parlare di un centro storico che è diventato il centro storico degli UTA. Questo ovviamente è determinato dalla crescita di attività artigianali che ci sono state, che c'è stata in questi ultimi decenni, che è assolutamente significativa rispetto al ruolo che questa città ha saputo in qualche modo, io dico, riconquistare o riaffermare a livello internazionale come luogo privilegiato per la costruzione di violini, viole e violoncelli, chiaramente partendo da una tradizione secolare e da un saper fare che ha rappresentato, no, un patrimonio della città.
Grazie alle sue liuterie artigiane, Cremona è diventata famosa nel mondo. Lo ha fatto in soli 60 anni. Quando in questo lasso di tempo le liuterie artigiane sono cresciute al punto di aver reso la città del Torrazzo la patria mondiale del violino, in grado di catalizzare flussi commerciali, culturali e turistici. La formula di questo successo economico-culturale sta proprio nell'aver creato un distretto. Il vantaggio competitivo del singolo liutaio cremonese rispetto ai concorrenti va infatti oltre le capacità individuali e comprende delle risorse di sistema e delle competenze aggiuntive che vanno dal poter godere ancora oggi della fama e dell'immagine degli Stradivari, dei Guarnieri, degli Amati, dall'avere la possibilità di imparare il mestiere da liutai portatori di capacità artistiche e tecniche uniche, al poter beneficiare dell'accesso a una cultura del violino. Tutto questo ha reso possibile la realizzazione di un sistema distrettuale dove accanto ai liutai imprenditori operano una serie di attori complementari, scuole di liuteria, collezioni, fondazioni, musei, associazioni di categoria, consorzi, negozi specializzati, tutte realtà che fanno di Cremona la città dove chiunque suoni o apprezzi il violino dovrà recarsi almeno una volta nella vita. Torniamo all'interno del Museo del Violino, sempre in compagnia di Bruce Carlson e Fausto Cacciatori. Uno strumento come il violino si porta dietro un sacco di storie che a volte sconfinano quasi nella leggenda. Me ne accennava uno prima, mi
conosco. Sì, è legato al violoncello acquistato dalla Fondazione Stauffer, ma che in precedenza è appartenuto Alisa Cristiani, che è stata una grandissima violoncellista francese, morta giovanissima di colera, tra l'altro all'epoca suscitò anche un po' di scandalo, perché era la prima donna a salire sul palco a suonare un violoncello. E in una lettera ai suoi genitori scrive di questo lungo viaggio, di questa tournée che l'ha portata fino in Siberia. Stava navigando nelle acque gelide dei mari del nord e stavo suonando il violoncello una sera e improvvisamente questo bastimento ha dei movimenti sussultori, quindi tutti corrono sul ponte preoccupati e c'è una balena adagiata sulla chiglia del bastimento, e lei chiude questa lettera ai genitori dicendo che probabilmente è proprio vero che le balene sono attratte dal suono e dalla musica, in questo caso dal suono del suo violoncello. Quindi quando lo viene suonato in auditorium, quelle 3-4 volte all'anno, il timore di tutti è di veder comparire un cetaceo.
Pesce siluro.
Auditorio.
Tra i liutai di Cremona, Fabrizio è uno di quelli che ha una storia meritevole di una serie televisiva. Fabrizio è Fabrizio Fornara, 57 anni, originario della provincia di Novara e con un passato da cuoco, ma anche da carcerato, esperienza legate a scelte che in passato lo spinsero a imboccare strade sbagliate, quelle che ti sembrano più veloci e facili. Furti e rapine come scorciatoie per il benessere e per placare l'inquietudine dell'anima, ma che ti portano quasi sempre a perdere la libertà. Fabrizio è stato in carcere 11 anni, di cui 5 in Spagna, alle Canarie. Nel 2008 sono andati a prenderlo lì e l'hanno portato ad Opera. È nel carcere di Opera, frequentando un laboratorio, che Fabrizio ha visto la luce.
Questo laboratorio mi ha cambiato totalmente questione di vita, perché prima avevo una testa completamente diversa. Io organizzavo le rapine, andavo a fare rapine, furti, non è tutto un altro mondo, capisci? Al carcere di Opera di Milano. E tutto è nato da una sfida. Io qua ho imparato, io non sapevo nemmeno cosa voleva dire la parola liutaio quando ci hanno chiamato, e poi lì è nata la passione e ho continuato. È il primo violino che ho fatto, quando l'ho sentito suonare mi sono scoppiato a piangere. Non immaginavo mai che uscisse una melodia del genere da un pezzo di legno.
Fabrizio ha iniziato a costruire i violini, come avete sentito, nel laboratorio di liuteria del carcere di Opera. Era il 2009 e ha cominciato per curiosità. Come avete sentito, non sapeva nemmeno cosa volesse dire la parola liutaio. È diventato uno dei più bravi a forgiare violini. Ha iniziato che di musica non sapeva niente. Pian piano, con quella è rinato. Il giorno in cui finì di scontare la sua pena, gli chiesero quale fosse il suo sogno. Rispose che era quello di continuare a lavorare con i violini. Peccato che proprio quel giorno, appena riconquistata la libertà, mentre attraversava la strada, Fabrizio venne investito da una macchina. L'incidente gli lasciò paralizzati per sempre un braccio e le gambe. Una seconda prigionia, se possibile più severa della prima. Lui non si perse d'animo. Affrontò l'ospedale e il dolore. Dalla Fondazione Cariplo ottenne il sostegno per avviare un piccolo atelier a Cremona, dove lavorare, e ad oggi gli hanno commissionato violini dalla Svizzera e dalla Repubblica Ceca. I suoi strumenti sono stati in Corea del Nord e in Germania. Un suo violino è finito addirittura nelle mani del Papa. Il suo mentore e maestro è Edgar Ross, liutaio con oltre 30 anni di esperienza e una qualificazione ottenuta presso le migliori botteghe di liuteria in tutto il mondo. È un austriaco che da giovane è sbarcato a Cremona col sogno di costruire chitarre e che in 3 decenni è diventato uno dei più importanti e prestigiosi liutai della città, e la sua bottega è una boutique gioiello che strabilia e dove il fare artigianato si tramuta in arte raffinata. Fabrizio qui è di casa, viene spesso a chiedergli consigli, a confrontarsi, a imparare. Il primo violino, confessa, l'ho fatto in 3 anni, adesso ci impiego 3 settimane, ma ogni pezzo è come il primo. In questo lavoro si deve cercare la perfezione e io provo continuamente a migliorarmi. Anche se ho preso un po' la mano e acquisto un po' di mestiere, non c'è mai un violino uguale all'altro. Fabrizio non ha smesso però di frequentare il carcere di Opera, anche se non lo fa più con la vecchia veste. Nella galera che l'ha ospitato come detenuto ci va per tenere corsi di liuteria. I suoi alunni sono quelli che una volta erano i suoi colleghi detenuti. Mentre forgiano violini, racconta ai suoi compagni cosa succede fuori, in modo che loro trovino nuova speranza per quando avranno scontato la pena.
Francesco Frimoneti, violinista dei Modern Astic Rambles di Casa del Vento. Mi sono innamorato del violino tantissimi anni fa, frequentavo le scuole medie, avevo una cesta di capelli nera in testa, ho ancora i capelli ma non sono neri, e neanche un filo di barba, quindi veramente tantissimi anni fa. Mi ha rapito questa tavolozza di colori che è il violino, che può passare da note molto suadenti, note romantiche, note dolci, note carezzevoli, a note cattive, rabbiose, violente. È uno strumento molto completo. È un grande amico, non gli ho messo un nome, ma è un grandissimo amico, inseparabile, che mi segue dappertutto. Ho fatto tanti giri intorno al mondo con lui, ma anche tanti giri in studio di registrazione, tanti giri nei van, nei pulmini, negli aerei, nei treni. I miei amici, scherzando, mi domandano: Francesco, ma tu ci dormi col violino? Hai letto con te? Dice: no, non dormo a letto con me, ma dormi abbastanza vicino a me, nel senso che non c'è mai una gran distanza fra me e il violino, siamo sempre insieme. È un amico, come dicevo prima, un amico molto particolare, un amico silenzioso, un amico che ti chiede molto, un amico che ti regala, anche se tu lo sai trattare bene, ti regala molto, però anche un amico che ti giudica, un amico che non accetta di essere lasciato solo neanche per un giorno, e ti fa pagare tutte le tue mancanze, te le fa pagare. Però sì, sono dei bellissimi ricordi legati a questo strumento, a questa professione, a questa passione che è diventata una professione, e tantissimi ricordi legati alla città di Cremona, alle sue mille botteghe, ai suoi mille liutai, questi negozi, queste botteghe dove tu entri e sei quasi aggredito dagli odori, dall'odore della colla, dall'odore del legno, dall'odore della segatura, veramente un posto magico. Quindi io penso che questo amico qui sarà con me, a fianco mio, fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo respiro.
Radio Popolare On The Road, una puntata, quella di quest'oggi, dedicata al violino e alla sua città, Cremona. Rientriamo nel Museo del Violino, sempre in compagnia di Fausto Cacciatori e di Bruce Carlson. Abbiamo appena ascoltato un pezzo di Francesco Frei Moneti, un pezzo dove il violino è utilizzato in un brano pop, e volevo chiedervi cosa ne pensate, appunto, dell'utilizzo del violino nella musica popolare, non solo nella musica quella alta.
La domanda mi consente di ricordare che il violino nasce, secondo me, come uno strumento pop nel Cinquecento, che il violino nasce per accompagnare la danza, sia la danza presso le corti, le grandi corti europee, per i balletti che si tenevano, ma anche per accompagnare la danza nelle feste popolari. Non è casuale che uno dei primi documenti che abbiamo in cui si cita il violino facendo riferimento ai musicisti, un documento datato circa 1530, e sono violini che suonano alla festa, al carnevale di Bagolino. Quindi il violino nel Cinquecento è soprattutto uno strumento che oggi potremmo definire pop, e poi accompagna anche inizialmente la musica sacra, fino a quando Carlo Borromeo, no, epoca di controriforma, proibisce l'utilizzo di qualsiasi altro strumento che non sia l'organo in chiesa. Comunque le origini del violino sono origini, da questo punto di vista, popolari, insomma. Non esiste ovviamente ancora quel repertorio classico, no, che oggi conosciamo.
Cioè, forse che nasce da lì è un azzardo, è quello che sto per dire. Cioè la faccenda del violino, anche con, se poi pensiamo a, non so, a un grande musicista che è sempre dipinto come luciferino, come personaggio, Paganini, eccetera, da lì l'accostamento, il violino con il diavolo.
Il violino strumento del diavolo è qualcosa che ha origini proprio in epoca di Controriforma, proprio nel momento in cui veniva usato per accompagnare la danza alle feste popolari, quando la danza, cioè in quel preciso momento, chiaramente veniva vista dalla dottrina cattolica come qualcosa di molto peccaminoso, e quindi il violino diventa lo strumento del diavolo proprio a partire dalla Controriforma. Poi la vicenda e la storia di Niccolò Paganini è estremamente interessante. C'è stata anni fa una mostra a Genova, Paganini Rockstar, perché credo che dal punto di vista della capacità sua di comunicare e di costruire questo personaggio abbia indubbiamente fatto scuola, no? Quando si legge che nelle sue lettere che lui, quando era in tournée a Londra, camminava per Londra, lo fermavano, gli stringevano la mano, no? Lo applaudivano. E poi la leggenda che quando suonava si sentiva questo profumo di zolfo e le donne svenivano, ma credo che lui abbia lavorato molto dal punto di vista della comunicazione. Quindi è stato un
altissimo. Aveva un buon ufficio stampa.
E aveva un buon ufficio stampa, sì.
Bruce è arrivato dal Michigan, come ci raccontava, e qua a Cremona arrivano ragazzi un po' da mezzo mondo grazie al violino.
Sì, sì, arrivano studenti per la scuola di liuteria da tutto il mondo. Quello che è interessante, se vogliamo, nel corso del tempo è vedere come in tempi più recenti la provenienza diventa sempre più una provenienza di orientale, no? Quindi arrivano oggi soprattutto, ma anche negli ultimi anni, studenti che arrivano dalla Cina, dalla Corea, prima dal Giappone, e questo ovviamente è legato anche al fatto che la musica occidentale, la cultura occidentale si è diffusa progressivamente e si sta diffondendo in questi paesi.
Non so se lei, come cittadino statunitense, vota ancora negli Stati Uniti o ha acquisito la cittadinanza italiana. La curiosità che le chiedo è: abbiamo le elezioni negli Stati Uniti fra pochi mesi e sono due personaggi abbastanza significativi, usiamo questo aggettivo. Le chiedo uno spartito, un brano che le viene in mente per Biden e un brano che le viene in mente per quell'altro.
Ma io non so se riesco a pensare a qualcosa, però sì, voto ancora negli Stati Uniti, non ho la cittadinanza italiana, una residenza permanente. No, non ci riesco. Comunque, sono in attesa che fanno qualcosa, che altri candidati possono essere introdotti in questa elezione, perché non vedo né in uno né nell'altro una situazione ideale. Uno forse di più per la proprietà, l'altro per il suo modo di comportamento.
È una scelta difficile, mi rendo conto. Sì, anche sì. Noi abbiamo i nostri problemi in Italia, però
è difficilissimo.
Mi rendo conto che sono due soggetti abbastanza bizzarri. Io le chiuderei chiedendole uno scampolo, un angolo che vuole raccontare del museo ai nostri ascoltatori.
Beh, mi viene da ricordare quella che abbiamo chiamato una sala consultazione, perché credo che sia importante ricordare che in un museo chiaramente l'aspetto espositivo è fondamentale, Però è chiaro che è altrettanto importante mettere a disposizione di pubblici diversi anche la possibilità di approfondire quello che è il patrimonio custodito e conservato all'interno del museo. Quindi questa sala di fatto consente al visitatore di sedersi in una postazione con il monitor e vedere, studiare quelli che sono pubblicazioni legate al nostro patrimonio. Credo che questo interpreti, se vogliamo, quella che è che ovviamente la funzione di un museo, quindi non limitarsi al percorso delle sale, ma da questo punto di vista uscire da quel museo avendo, se vogliamo, acquisito qualcosa di nuovo rispetto a quando si è entrati.
C'è una sezione nel museo dedicata agli ipovedenti?
Sì, c'è una sezione con un percorso sensoriale e tattile che è dedicato agli ipovedenti, e quindi questo consente chiaramente di, attraverso proprio la possibilità di toccare le parti dello strumento e soprattutto quelli che sono i pezzi durante le fasi della costruzione dello strumento, e anche la possibilità poi di poter provare a tirare l'arco su uno strumento.
Noi adesso siamo in una stanza dove davanti a noi c'è, non saprei neanche come definirlo.
Noi amichevolmente la chiamiamo zucca.
E io stavo per dirlo, ho detto dopo, però mi dicono che sono troppo zucca.
No, no, ziccone, sì.
Cioè che cos'è?
Questo è uno spazio di ascolto, quindi è possibile ascoltare avere questa esperienza immersiva da un punto di vista acustico. Sono registrazioni fatte dal Politecnico di Milano all'interno del nostro auditorium. Entrando in questo spazio si è circondati da 24 diffusori acustici e quindi c'è questa sensazione proprio dell'essere immersi nel suono. È un po' la percezione dei musicisti mentre chiaramente suonano.
Ogni tre anni a settembre?
Ogni tre anni a settembre a Cremona, concorso internazionale di liuteria ovviamente dedicato ad Antonio Stradivari, con concorrenti che arrivano da tutto il mondo, e gli strumenti ritenuti dalla giuria meritevoli verranno acquistati dalla nostra fondazione e entreranno a far parte del museo, nello spazio appunto dedicato a quella che è la liuteria contemporanea.
Bruce, lei è particolarmente legato a questa manifestazione?
Ma durante la prima manifestazione, quando sono venuto giù, mi sono fidanzato con mia moglie Bianca.
Vabbè, senta, per il Presidente degli Stati Uniti non me l'ha detto un brano, però per ricordare questa cosa qua, un brano me lo dica, siamo una radio, devo mettere della musica, cosa metto?
La marcia nuziale, no?
La marcia nuziale?
Di Mendelssohn, sì.
Chiami?
Alberto, Luca Stella.
Alberto.
Francesco Panazza.
E Louis Marin.
Cosa avete fatto quest'oggi?
Siamo venuti a sentire la masterclass di Maxim Vengerov da uditori. È sempre interessante vedere anche come vivono la musica i musicisti.
L'interesse, la molla che ti ha spinto a venire qua oggi?
Vedere questo loro approccio.
Tu sei un musicista?
No, io sono un liutaio e basta. Però è sempre interessante come la musica per i grandi esecutori sia una cosa molto libera, molto...
Pensi che, per esempio, sapere queste cose può per certi versi anche essere utile nel tuo lavoro?
Ah, sicuramente, sì.
Noi siamo abituati a lavorare in un laboratorio, quindi...
Liutaio.
Esatto, sì, al chiuso, e quindi non abbiamo spesso la possibilità di sentire cose di questo genere, quindi stamattina è stato bello perché abbiamo potuto sentire un grande musicista con un grande violino e dei grandi allievi che cercavano di imparare, insomma, il più possibile, e quindi anche per noi.
Quanti anni hai?
21.
È la voce di alcuni giovani ragazzi che frequentano la masterclass di liuteria della Fondazione di Casa Stradivari all'uscita di una iniziativa organizzata dalla fondazione. Fabrizio Vornax invece è il direttore artistico della fondazione. I ragazzi erano entusiasti.
Tutti entusiasti, noi veramente siamo contenti anche come Fondazione Casa Stradivari di aver organizzato questo. Perché
ricordiamo cos'è la Fondazione Casa Stradivari.
Fondazione Casa Stradivari ha recuperato la casa nuziale di Stradivari e ci ha inserito al suo interno un vero e proprio progetto artistico, cioè una masterclass di liuteria al piano terra, al primo piano tanti musicisti che arrivano e al secondo piano degli artisti in residenza, dei grandi solisti che arrivano e diciamo si confrontano sia con la liuteria, si confrontano con la città, con Cremona che come sappiamo è la capitale della liuteria e del saper fare liutario che è ben immateriale dell'umanità.
Certo. Ma questo i piani si connettono tra di loro, attraverso delle scale, ma intendo anche
si connettono tra di loro, in quanto se noi andiamo a vedere cosa faceva Stradivari e ritorniamo ai tempi di Stradivari e perché la liuteria del Settecento cremonese è così famosa, perché in quel periodo storico esistevano dei violinisti compositori, dei grandi artisti come Locatelli, Geminiani, Tartini, Vivaldi, Corelli, che insieme stavano inventando la tecnica del violino e che armonicamente, letteralmente insieme al liutaio, costruivano i violini, gli davano il suggerimento per creare quella musicalità, quell'equilibrio perfetto tra un virtuosismo e una musicalità dello strumento. È per questo che il Settecento cremonese è così famoso, perché è nato insieme a dei violinisti e dei compositori incredibili che armonicamente risolvevano i problemi dei violini.
Chi è portato qua oggi?
Qui è venuto Maxim Vengerov, che è il più grande violinista di tutti i tempi, il quale veramente dall'esperienza, dai suoi masterclass, proprio spiega questo, questa cantabilità dello strumento, questa sua fisicità, cioè solo osservandolo si capisce come uno strumento debba reagire quando noi lo suoniamo. Io sono sicuro che i ragazzi che sono già bravissimi del masterclass di liuteria di Casa Stradivari lo percepiscono subito e gli rimarrà come bagaglio, perché ascoltare sempre la vibrazione poi la si trasmette e loro vedranno e calcoleranno poi i loro strumenti. Stradivari ne fece più di 1000 di strumenti, 850 violino prima di arrivare all'equilibrio perfetto. Ieri Vengerov ha provato gli strumenti dei ragazzi e hanno potuto.
Gli ha dato i voti?
Gli ha dato i voti, no, sono degli strumenti incredibili e poi ogni strumento ha il suo carattere e lì lavoreranno al secondo cercando di superarsi, ma già il risultato era incredibile.
Ha preso in mano anche uno dei vostri?
Sì, no.
I vostri? E com'è stato il giudizio?
Beh, allora era un giudizio molto frettoloso perché era una cosa abbastanza di fretta, però ci ha detto bravi, sembrava entusiasta, ecco.
Quanti anni hai?
21.
Com'è che hai deciso di fare il liutaio?
Mi piaceva la musica, mi sembra proprio piaciuta, e dopo ho scoperto questa scuola a Cremona quando avevo 14 anni e dopo.
Di Cremona o?
Di Mantova.
Di Mantova.
Alla fine è stata la scelta giusta, ecco. Piano piano è stato bello.
Sì, quanti anni hai tu?
Io 28.
Liutaio anche tu?
Liutaio anch'io, sì.
Non sei di Cremona?
Non sono di Cremona, non sono francese, di Alta Savoia.
E come sei finito a Cremona?
Per la liuteria, infatti. Cremona, essendo reputata, diciamo, nel mondo per la liuteria, io avevo la scelta da casa mia da andare a Millecourt in Francia o a Cremona, però era lo stesso tempo da casa mia, quindi ho detto andiamo in Italia.
E come ti sei sentito? Da quanto tempo sei a Cremona?
Da 4 anni e mezzo.
E come ti trovi?
Bene, benissimo. Poi ora a Casa Stradivari al meglio, diciamo.
Lavori anche come liutaio?
E a Casa Stradivari è una via di mezzo tra il lavoro in autonomia e gli studi, perché comunque è una, diciamo, masterclass di liuteria, quindi abbiamo lezioni, abbiamo dritti da grandissimi maestri, però comunque il lavoro è in autonomia con il nostro bagaglio personale.
Certo. L'esperienza di quest'oggi com'è stata?
Molto bello, infatti, con l'approccio dei musicisti in rapporto al suono, alla musicalità, è molto, molto, molto bella. Io ho conosciuto un po' quello perché suonavo il corno in conservatorio, quindi mi ha ricordato un po' queste cose, però è molto, molto bello vedere questi aspetti dei musicisti anche.
Una curiosità, l'utilizzo del violino non nella musica colta, nella musica pop, nella musica jazz, come lo vedi e se c'è qualche cosa che ti interessa?
Ma è molto interessante in realtà, perché è lo stesso strumento utilizzati per scopi diversi, per diverse musiche, che poi tutti i stili di musica sono diversi, quindi uno sarà più ballante, uno più emozionante, uno più, non so, è lo stesso attrezzo per fare più cose, quindi molto vario e interessante, trovo.
Devo chiudere con un brano, che cosa metto?
24esimo capriccio di Paganini.
Sul classico. Dai, proprio così.
Sul classicissimo.
Classicissimo.
Allora? Beh, Paganini che è il più rock tra i violini.
Esatto, 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 esatto.
La rockstar delle rock. Thank you.
E chiudiamo chiedendo a Fausto Cacciatori del Museo del Violino di segnalarci almeno due violini imperdibili se si viene qua al museo, due che bisogna vedere assolutamente.
Beh, sicuramente il primo è l'Andrea Amati, costruito per la corte di Carlo IX, perché è lo strumento più antico della nostra collezione, siamo a poco dopo la metà del Cinquecento ed è uno dei primissimi strumenti che ha le caratteristiche di quello che noi oggi chiamiamo violino e che ha mantenuto poi nei secoli successivi. È uno strumento ovviamente straordinario perché siamo a un'età che è vicina ai 500 anni ed anche in questo caso, come per quanto riguarda il cannone, viene utilizzato in rarissime occasioni. E poi ha la particolarità dello strumento che ha le decorazioni che si riferiscono al motto e allo stemma di Carlo IX di Francia. L'altro strumento che è fondamentale è che nella storia di questa città e che ha lo stesso nome della squadra di calcio, quindi da questo punto di vista chiaramente c'era un rapporto identitario della città nei confronti di questo strumento, è il Cremonese. Il Cremonese è uno strumento di Antonio Stradivari, è il primo strumento di Antonio Stradivari che torna in questa città, che torna a Cremona nel 1961. A quell'epoca non c'era uno strumento storico di liuteria cremonese in città e torna per volontà di un uomo visionario che è Alfredo Pueraria, che era direttore del Museo Civico, quindi uno storico dell'arte, ma che anche era presidente dell'ente di promozione turistica. Quindi decide con quale istituzione di fare quello che all'epoca è stato un grande investimento, di acquistare il primo strumento di Antonio Stradivari, ovviamente vedendo in questo strumento da un lato un'operazione di natura storica, di recupero di un patrimonio che in questa città non era più presente, ma anche un'operazione di finalizzata a una promozione turistica, quindi da questo punto di vista sicuramente ha avuto la capacità, no, di anticipare quello che poi è accaduto dal 1960 ad oggi in questa città, e perché è importante innanzitutto per quello che dicevo, ma anche perché è appartenuto a un grande violinista che è Josef Joachim, e poi perché è uno strumento datato 1715, che è considerato sicuramente quel periodo il periodo migliore per quanto riguarda la costruzione degli strumenti da parte di Antonio Stradivari.
Senta, no, ha citato la squadra di calcio, me l'ha cavata fuori, ma Sarti, Bunis, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, quel Guarneri lì è parente?
Guarda, devo dire che Aristide Guarneri lo vediamo spesso attraversare Piazza Marconi, che è la piazza antistante il nostro museo. Che ci sia un legame di parentela è difficile da provare, è anche vero che Guarneri è un cognome abbastanza diffuso nella nostra città, però potremmo cominciare a pensarlo, ecco, questo può essere un invito.
Da decennio io vi invito la sua anzi che ci ho pensato e c'è mai nuova melodia per tutta lumea presenta per tutti i frati nostri. Și pentru cei care nu mă cunosc, sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor, doar eu și chitara pe spate. Iau! Da, dum la dum la da, da dum la dum la da, da dum la dum la da, ma de Rumenia. Da, dum la dum la da, da dum la dum la da, da dum la dum la da, ma de Rumenia. Chiar dacă ești moldovean, ardelean sau țigan, suntem de România, lia, lia.
Nell'intro di questa trasmissione Mauro Pagani ci aveva ricordato come il violino fosse uno strumento nomade e non a caso lo strumento principe della cultura musicale rom. Con noi è in chiusura, stiamo chiudendo con Ionut Cercel, un brano che tra l'altro abbiamo parlato di Guarneri, recentemente è stato utilizzato per dei grandi festeggiamenti qui a Milano. Io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa trasmissione e anche coloro che mi hanno dato una mano a realizzarla. Vi ricordo che per riascoltare queste e tutte le altre puntate di On The Road basta andare sul nostro blog On The Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Noi ci risentiamo domenica prossima con un altro viaggio. Buona domenica da Claudio Agostoni. E vi lascio, vi lascio con un classicissimo, con un grande del violino, Stefan Grappelli. Buona domenica.